Le 19.47 minuti, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. San Siro, Sala ribadisce tutta la sua linea all'indomani dell'inchiesta e dei nuovi indagati. Milano non merita un sindaco passacarte, dice. L'indagine per ora non incide sull'atto di vendita né scalfisce la posizione del comune. Leoncavallo, prima udienza oggi del processo alle mamme antifasciste. Il Ministero dell'Interno chiede loro più di 3 milioni di euro di risarcimento. La presidente Marina Boer è un caso politico e rischia di creare un precedente. Sanità, i privati non aderiscono al centro unico di prenotazione. L'accesso agli atti del PD regionale, presentata una mozione. Se non aderiranno entro 3 mesi, venga annullato il contratto con il servizio sanitario. All'indomani della notizia dei nuovi indagati, anche tra dirigenti ed ex assessori del comune, Giuseppe Sala torna a ribadire tutta la sua linea sull'operazione della vendita di San Siro. Nell'accusa non si prospettano assolutamente interessi personali di funzionari politici o tecnici, ha detto nuovamente il sindaco. Credo che la maggioranza dei milanesi sia per lo stadio nuovo, ha dichiarato sulle sue pagine social, e ha aggiunto: avrei potuto tirare a lungo e lasciare questa patata bollente al prossimo sindaco, ma non sarebbe stato da me. Questa città non merita un sindaco passacarte. Queste le parole di Giuseppe Sala. L'indagine per ora quindi non scalfisce la posizione del comune. Dal consiglio comunale il PD, la principale forza di maggioranza, resta in silenzio e dice di non voler entrare in aspetti delicati che si conoscono solo attraverso agenzie e giornali. Le ipotesi di reato formulate dalla procura non toccano il merito dell'atto di vendita con cui il comune ha ceduto lo stadio e l'area di San Siro a Inter e Milan. Su questo aspetto entrano invece i numerosi ricorsi presentati al TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale non si pronuncerà prima del prossimo giugno. Stefano Nespor è uno degli avvocati che sta seguendo alcuni di questi ricorsi.
La compravendita è un atto, una compravendita è un atto di diritto privato che è stato stipulato, e quello non è facile da buttare all'aria, a meno che non si rintracci qualche elemento che invalida il negozio. Altrimenti io ho dei dubbi che questo fatto qui, che è un fatto diciamo incastonato nel procedimento ma marginale, possa portare a questa conseguenza. Ci sono state le varie delibere del Consiglio Comunale e della Giunta che hanno approvato la proposta di vendita formulata da Milan e Inter, hanno approvato lo schema contrattuale e hanno portato al contratto di compravendita. La legittimità di quelle delibere è oggetto del procedimento davanti al TAR. Ne sto seguendo alcuni io, ma ci sono anche altri avvocati. In giugno sono riuniti tutti i vari ricorsi proposti verso queste delibere. Se fossero accolti, il panorama è diverso. Allora bisogna capire cosa succede del contratto. Il TAR deciderà sulla legittimità di tutti gli atti impugnati. Dal 23 giugno in 2-3 mesi uscirà una sentenza e lì capiremo l'effetto che avrà, se verranno accolti i ricorsi, che effetto avranno sul contratto già stipulato.
È iniziato questa mattina al Tribunale di Milano il processo che vede il Ministero dell'Interno contro le mamme antifasciste del Leoncavallo, il centro sociale storico sgomberato dalla sede di Via Watteau ad agosto dell'anno scorso. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre. Il procedimento nasce dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano di novembre 2024, in cui il Viminale era stato condannato a risarcire con oltre 3 milioni di euro la società Orologio SRL di proprietà della famiglia Cabassi per il mancato sgombero dell'immobile. Ora il Ministero chiede quella stessa cifra alle mamme antifasciste. Secondo Marina Boer, portavoce delle mamme antifasciste del Leoncavallo, si tratta di un pericoloso precedente. Sentiamo.
Sono state esposte le posizioni nostre e dell'Avvocatura dello Stato, ma è stato veramente un primo passo. Nel prossimo rinvio verranno presentate delle memorie da parte delle due parti, insomma, e poi si vedrà. Il fatto che si cerchi di dire dalla posizione del Ministero dell'Interno che la forza pubblica non è stata concessa perché noi l'abbiamo impedito, non è così. Tanto è vero che quando hanno voluto intervenire ci sono riusciti benissimo. Avessero fatto la stessa cosa 10 anni fa, erano già dentro da 10 anni fa. Questa causa è una causa che ha delle ragioni politiche, non certo solamente tecniche. Il timore è che questo meccanismo possa essere applicato a una miriade o che ci sia comunque la volontà di applicarlo a altre situazioni analoghe, che possa essere usata come precedente per togliere di mezzo
situazioni analoghe.
Quello che a noi interessa, e questo l'abbiamo detto dal giorno dello sgombero ad oggi, è anche trovare una soluzione e avere di nuovo uno spazio. Ma nessuna delle nostre attività è mai stata fatta solo per difendere dei muri, ma per avere la possibilità di proporre una visione del mondo che noi pensiamo sia più giusta.
C'è stato oggi l'interrogatorio di Pietro Montemurro, il conducente del tram della linea 9, deragliato il 27 febbraio scorso, provocando la morte di due persone. L'autista, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, ha dichiarato di essere svenuto prima della fermata saltata in viale Vittorio Veneto, dove è avvenuto poi l'impatto contro un edificio. Montemurro ha ribadito di essere svenuto, di essersi risvegliato solo dopo lo schianto. Il dipendente ATM ha anche sottolineato che la telefonata effettuata al collega, fondamentale per capire le dinamiche dell'incidente, sarebbe durata meno di un minuto e poi non sarebbe stata chiusa proprio a causa del suo svenimento. Le indagini parlano invece di una telefonata durata quasi 4 minuti in prossimità dell'impatto. La libreria Oepli di Milano non ha ancora abbassato le serrande dopo la decisione da parte dell'assemblea dei soci di Oepli S.p.A. di avviare la liquidazione volontaria della società. Era circolata la data del 30 aprile per la possibile chiusura dello storico edificio. La data di uscita dai locali rappresenta il primo effetto delle possibili trattative immobiliari in corso. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di una cooperativa per salvare gli 89 dipendenti. Eugenio Bellotti della SLC CGL è uno di loro.
Uno, l'aggiornamento su questa situazione, che è quella che ovviamente preoccupa di più i colleghi. Noi abbiamo incontrato la liquidatrice, l'avvocato Riva, lunedì, e quindi ci ha dato un po' di informazioni, anche se ancora non è partita la raccomandata con la richiesta di apertura del tavolo per la cassa integrazione straordinaria. La cosa che hanno ribadito è che la libreria chiude, non c'è una data certa, era girata la data del 30 aprile, ma non è molto lontana da questo, perché da venerdì non possiamo più fare ordini noi librai. E poi c'era un'ora e un quarto dedicata, anzi forse è stata di più, a vari esponenti del mondo delle cooperative, che hanno fatto la prima spiegazione ai colleghi su cosa vuol dire il rilevamento dell'attività in fallimento, in liquidazione o altri casi simili da parte dei lavoratori. L'idea di una cooperativa sembrava un mostro, cioè veramente nella testa dei colleghi è una cosa impossibile, o non è interessante o è idealistica o è un sogno. Adesso ci sono dei fatti concreti. Non so quanti ci credono, però ho raccolto due persone che mi hanno detto mi interessa, un altro che aveva detto di sì che adesso dice di no. Vediamo gli altri, è chiaro che se siamo in tre non si fa niente. Poi c'è un enorme tema che è quello dello spazio, nel senso che una nuova Oepli non avrà luogo qui. Quindi è un progetto da costruire senza sapere se siamo interessati in tre o in 30. E questo è molto difficile.
È stato trovato morto in casa il sindaco di Caspoggio, in Valmalenco. Si chiamava Arif Negrini, aveva 46 anni. C'è l'ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario. In queste ore arrivano il cordoglio dei colleghi e della comunità del piccolo paese in provincia di Sondrio. Prima di diventare sindaco, Negrini aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed era stato segretario della sezione della Valmalenco della Lega. Gli enti accreditati della sanità privata in Lombardia non stanno aderendo al CUPI, il centro unico di prenotazione. Lo rilevano due accessi del PD regionale ai dati ufficiali dell'assessorato al welfare. Ad oggi solo 8 degli oltre 400 enti privati che hanno un contratto con la regione hanno effettivamente aderito al CUP. La replica della Direzione Generale Welfare è che tutti i gruppi privati hanno avviato le attività di adesione, non c'è nessun ritardo. Il completamento del centro unico di prenotazione della sanità lombarda, peraltro atteso da anni, a marzo di quest'anno è attivo in meno della metà delle aziende sociosanitarie della regione. Il PD Lombardo presenterà una mozione in consiglio per chiedere che gli enti privati siano obbligati ad aderire entro 3 mesi, pena l'annullamento del contratto con il servizio sanitario regionale. Sentiamo Carlo Borghetti, capo delegazione del PD in Commissione Sanità.
Regione Lombardia deve chiedere al privato veramente di collaborare agli obiettivi pubblici di sanità. I cittadini devono ricevere le prestazioni che servono a loro. E allora, se il privato non aderisce al CUP unico, che è uno strumento essenziale per governare l'offerta sanitaria, deve succedere qualcosa. Da anni Regione dice che il privato deve aderire, ma non succede nulla quando questo non aderisce. E allora, se non aderisce, deve decadere il contratto. Il privato lavora con i soldi dei Lombardi, e quindi se non rispetta questo criterio di adesione, a quel punto non si devono più trasferire queste risorse. Quindi noi proponiamo che nei criteri di contrattualizzazione entri anche l'obbligo di adesione al CUP unico. Il CUP unico è lo strumento per cui sappiamo che il privato farà anche le prestazioni che servono al bisogno di salute dei Lombardi. Questa è una grande differenza rispetto alle parole che abbiamo ascoltato fino a oggi, però la Regione non deve limitarsi alle parole, deve anche fare seguire dei fatti. Se è vero, come è vero, che Bertolaso dice che il privato deve aderire al CUP unico, se non aderisce qualcosa deve succedere. Bisogna aiutare il privato ad aiutare di più i Lombardi. Porteremo in consiglio una mozione, sperando che anche i colleghi della destra siano interessati a votarla, che chiederà alla Regione di inserire questa regola. L'adesione al CUP è un obbligo da parte del privato. Noi chiediamo che entro 3 mesi tutti i privati di questa Regione che lavorano con i soldi pubblici aderiscano al CUP unico. Già c'è una scadenza per il 2026, deve essere rispettata, e da lì in poi l'adesione dovrà essere un criterio di accreditamento obbligatorio.
Regione Lombardia dovrà fare marcia indietro sulla caccia ai piccoli uccelli, a imporle una direttiva comunitaria che vieta questo tipo di caccia nell'Unione Europea. La legge lombarda del 2022, proposta dal consigliere leghista Floriano Massardi, consentiva ai cacciatori di fornire ai ristoratori fino a 150 piccoli uccelli a testa, una cifra pensata per salvaguardare l'offerta di un piatto tipico del territorio, lo spiedo bresciano. Le modifiche proposte dalla giunta regionale dovranno ora passare dal Consiglio, dove potrebbe verificarsi uno scontro interno ai partiti della maggioranza. Michela Palestra è una consigliera regionale del Patto Civico.
La giunta ha approvato l'ordinamentale, che è quel passaggio in regione che succede 2 volte all'anno, in cui c'è un correttivo sulle norme, e come ogni anno la caccia entra in questo passaggio. Questa volta la regione è dovuta tornare indietro perché non rispetta, come sempre, la direttiva uccelli dell'Unione Europea. Nel 2022 in regione, a prima firma del consigliere Massardi, che ricordo essere cacciatore, presidente della commissione 8a, è stata data la possibilità di donare fino a 150 piccoli uccelli per lo spiedo bresciano. Quindi si fa un piccolo passo indietro, reintroducendo questo divieto a cacciare specie che non dovrebbero essere cacciate, e rafforzare i controlli. Questo poi provvedimento dovrà arrivare in consiglio e speriamo che venga mantenuto, anche se in realtà è un provvedimento molto light. Ci scontreremo con la forte lobby dei cacciatori presente in Regione Lombardia. Temo, ma spero di essere smentita, che ancora una volta ci troviamo di fronte a un muro dove gli interessi dei cacciatori, che sono pochi, verranno portati in maniera importante in Consiglio regionale, fino a continuare a spingere a violare le norme sia in Consiglio regionale sia in Giunta.
Le previsioni del meteo questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'alta pressione delle Azzorre si espande progressivamente verso l'Europa centrale e promette un fine settimana di Pasqua all'insegna del bel tempo. Ma intanto le previsioni per le prossime ore: cielo sereno, qualche passaggio nuvoloso irregolare, cessazione del vento, asciutto per la giornata di domani giovedì, soleggiato, solo qualche innocuo passaggio di nubi medio-alte. Le temperature massime saranno in rialzo attorno ai 18 gradi, nel pomeriggio ancora un poco ventilato da nord, soprattutto sulle Prealpi.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.